Non ci può essere spazio nel cuore dell'uomo per il male. Eppure nel nostro cuore abitano un sacco di spiriti impuri. Non ci può essere spazio nel mondo per il male. Eppure il mondo è macchiato di tanti comportamenti malvagi. Dove c'è Dio, non ci può essere spazio per il male. E Dio è venuto a rovinare il male. Gesù stesso è venuto per rovinare tutto ciò che è male, tutto ciò che ci denigra, tutto ciò che ci sciupa. E lo fa con il bene. Dentro di noi non possiamo avere spazio per il male e un po' di spazio per il bene. Don Tonino Bello lo diceva chiaramente, lui diceva: non mi interessa sapere se Dio esiste o no, a me mi interessa sapere Dio da che parte sta, e la parte di Dio è sempre per il bene, mai per il male, mai per i comportamenti che ci portano pian piano a vivere in maniera vuota. Allora mi piace il Vangelo di oggi perché ci dà la possibilità di fare un po' i conti con noi stessi, perché quello spirito impuro possedeva un uomo, e io sono un uomo, noi siamo umani, e gli spiriti impuri, le impurità, le malvagità, quello che noi chiamiamo la cattiveria, scelte che fanno del male, decisioni che distruggono gli altri esseri viventi, si annidano dentro di noi. Allora la lotta tra il bene e il male non viene fuori di noi, ma dentro di noi. E allora mi piace l'idea che Gesù si comporti in una maniera chiara, in una maniera decisa, come non mai. Io non so se avete ascoltato le parole che l'Evangelista usa per descrivere il comportamento di Gesù di fronte al male. È severo. È severo di fronte al male, perché di fronte al male non si può scendere a compromesso, non si può vivere con quell'idea di dare una botte al cerchio e una alla botte e stare sempre un po' in equilibrio nella vita, perché il male fa proprio questo. Allora Gesù è severo, come dovremmo essere anche un po' noi un po' più severi verso il male e verso i comportamenti malvagi, e non essere annacquati di fronte a delle scelte, di fronte a delle decisioni che siamo chiamati a prendere ogni giorno. Mi piace perché Gesù è sempre stato un uomo e un Dio diretto e diritto, non è stato mai malleabile, cioè Gesù. Noi quando nominiamo Gesù dentro di noi, ma anche con le parole, sappiamo che cosa stiamo nominando. Noi sappiamo da che parte sta Dio. Noi sappiamo bene distinguere il male dal bene. Eppure non ce la si fa sempre. Eppure sembra che oggi il male ritorni ad essere normale. E questo proprio vuole il nemico. Il nemico che è il malvagio, il male, l'errore, chiamiamolo come ci viene meglio, vuole condurci proprio a questo, a far credere a ciascuno di noi che il male, le ingiustizie, i comportamenti malvagi siano normali, cioè rientrano nella norma, quando nella norma non c'entrano, se la norma è l'umano, perché nell'umano non ci può essere spazio per il male, per l'impurità. Non so se voi osservate quello che osservo io, ma sembra quasi che chi sceglie il bene debba sentirsi in difetto, in difficoltà, perché sta scegliendo il bene e perché ha il coraggio, come Gesù, che è straordinario. Questa volta mi piace molto questa sua durezza, perché è una durezza dettata dall'amore. Dice al male: taci, taci, cioè stai zitto. Io non so quante volte siamo capaci di dire al male no. a dei compromessi dire no, a delle proposte che ci vengono fatte dire no. Mi piace che forse come cristiani recuperassimo un po' la bellezza del no, perché è vero che il cristiano è l'uomo e la donna del sì, ma è anche l'uomo e la donna del no alle ingiustizie, alle sofferenze provocate, ai compromessi, a ciò che denutre l'essere umano. E allora questa decisione di Gesù mi piace condividerla e consegnarvela questa sera, perché solo così potremmo ripartire nella giusta direzione, anche come poter interrogarci secondo la nostra coscienza di fronte alla vita comune, perché troppo spesso ci troviamo a pensare che il male sia qualcosa di evidente, di palese, eppure non lo è. I padri del deserto dicevano che il diavolo tu lo riconosci dalla coda, cioè quando è passato, cioè quando è finito, è passato, ti ha attraversato nella vita, tu dici, cavolo, ho sbagliato, ecco il male dove sta, perché non te ne accorgi in maniera palese e in maniera chiara all'inizio. Perché il male ti dice questo, ma perché no? Ma su, ma lo fanno tutti e tu ti vorresti tirare indietro, perché dovresti essere meno furbo degli altri? Guarda, generalmente questa cosa lo fanno tutti, cioè imbrogliano un po' tutti. Dai, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Il male usa anche la parola di Dio per portarci dove vuole lui. Non ce lo dimentichiamo come lavorava con Gesù. Quando il diavolo incontra nel deserto Gesù, usa la parola di Dio. E quante volte anche noi usiamo la parola di Dio per giustificare i nostri comportamenti malvagi, i nostri comportamenti erronei. E diciamo, vabbè, ma dai, un peccatuccio, dai, rubano tutti, mo che vuoi, che io una volta ho rubato, che una volta ho commesso quell'errore, dai, su, costruiscono tutti abusivamente, mo perché io non lo posso fare? Dovrebbero fare gli altri dovrebbero imparare a non farlo. Vedi, quelli che hanno i soldi, io che sono poveraccio, noi ci troviamo tutte le giustificazioni possibili ai nostri comportamenti. E il male lavora così, perché il male vuole che noi cediamo una volta, una. Cioè che abbiamo il coraggio di non dire quel no e di accontentare le nostre inclinazioni verso il male, perché noi lo sappiamo bene cosa è il male e cosa è il bene. Cioè non possiamo far finta di non conoscere, eppure lui vuole quello, perché chi commette una volta la scelta verso il male, anche se apparentemente innocua, perché il male si mostra sempre innocuo, dice, vabbè, che male c'è? Che male c'è che non ho salutato quella persona per una volta, oppure che quella volta non sono andato a chiedergli per l'ennesima volta io scusa, oppure che ho investito lì, ma lo fanno tutti, dai, ma che fa una volta che io sono sceso a compromesso con quel politico, con quella persona, con quel prete, dai, su, tutti fanno queste cose qui, l'importante è che mi ha fatto un favore e io poi glielo ricambio. Cioè lui mi fa un favore, mi dà una raccomandazione, mi dà il posto di lavoro, mi fa quella cortesia, poi io lo ricambio con quello che posso. Che cosiddetto sembra, vabbè dai, che male c'è, abbiamo anche ricambiato i favori. E c'è una particolarità che non ci pensiamo mai, che quello che noi scambiamo per favore, noi lo dovremmo avere per diritto. E oggi noi non sappiamo più distinguere ciò che ci spetta di diritto come cittadini, come esseri umani, da ciò che invece ci propongono come favore. Ti do la concessione di costruire, ti do quella licenza, ti faccio un favore perché conosco l'amico dell'amico dell'amica, quando quella cosa mi spetta di diritto. Se io realmente ho rispettato tutto l'iter e anche tutta la fatica per fare quello. Da che fai? Tutti non le pagano le tasse? Allora anche io non le pago. Anche io in qualche modo è. Poi ognuno di voi prenda tutto questo secondo coscienza, ma abbiamo almeno il buon senso di dire che è male, non che è bene, e che ci troviamo tutti su questa barca che sta andando alla deriva, perché il male ci sta conducendo piano piano a fare scelte sbagliate, tanto che oggi per noi tutto questo è normale. E qualcuno di voi, probabilmente sentendomi parlare così, dirà: ma Don Francesco, vorrei vedere qua dentro chi non ha mai fatto. Tutti lo sappiamo, ma non è normale. Cioè, io vorrei dirvi e condividere con voi che non è normale il nostro comportamento, che andrebbe rivisto, che andrebbe reinventato, e avere il coraggio di dire al male e anche a chi ce lo propone: taci, cioè stai zitto, cioè non voglio questa cosa qui. Quanto mi piacerebbe che avessimo un po' più di coraggio a dire dei no, a quando qualcuno anche ci viene a parlare male di altri, a dirgli: no, non ti voglio ascoltare, ma che roba è? Oppure che ti viene a proporre qualche via traversa per imbrogliare qualcuno, per guadagnarci tu e far soffrire altri, avere il coraggio di dire: no, non lo faccio. Non lo faccio questa cosa qui, perché se non impariamo a darci un po' più di coraggio, a dire taci al male, c'è il rischio che oggi noi viviamo impregnati di malvagità. Quello spirito impuro è dentro di noi, che circola, ma anche dentro di me, non è che io mi sto a fare la predica, sto riflettendo con voi, perché a volte lo sentiamo scorrere dentro le nostre vene e non riusciamo a fermarlo. Perché ormai è diventato così padrone di noi che pensiamo che il male rientri in una possibilità, quando il male non è una possibilità, il male è la morte, il male è la distruzione della mia vita e della vita degli altri, sempre. E guai a chi pensa che il male privato non abbia conseguenze cosmiche, perché è vero il contrario. Il male che io faccio in privato, anche verso di me, o verso una persona, o in un comportamento al lavoro, alla famiglia, nella quotidianità, quel male ricade su tutto l'universo. Perché ogni gesto che noi facciamo di male ricade sul mondo intero. Così chiaramente ogni volta che facciamo un gesto di bene, invisibile, nascosto, ricade su tutto il mondo intero. Perché il male e il bene hanno la stessa potenza generativa per il bene e distruttiva per il male, ma la potenza è la stessa, sta a me poi dire da che parte voglio stare. Allora mi sembra interessante l'atteggiamento di Gesù, perché chi sceglie Gesù ha scelto di rovinare il male, di rovinarlo, cioè di rovinare tutto ciò che è male, di scalfirlo, di distruggerlo, di demolire il male, ogni volta che ci si presenta personalmente e anche come città, come comunità. Allora, se fossimo veramente pronti ad accogliere l'invito di Gesù, da oggi proveremo anche un po' più a dire: taci, esci da lui, esci. E quel lui sono io. Allora la preghiera quale potrebbe essere questa sera? Chiedere a Dio di far uscire da noi quell'essere impuro che si è impadronito di noi, dei nostri pensieri, pieni di giudizi, di pregiudizi, di poca intelligenza, di tanta mediocrità, di uscire da noi, dal nostro cuore, che spesso è inaridito, che spesso è rassegnato. La rassegnazione viene dal male, la lamentazione viene dal male. Se è una vita che continuamente è in via di lamentazione, è lo spirito impuro che si sta prendendo spazio dentro di te. Allora chiedere a Dio: Signore, aiutami a fare uscire da me tutta questa impurità. Perché l'impurità sta qui, nel pensiero, nelle parole. Quando impurità esce dalle nostre parole, chiediamo a Dio di liberare le parole e di provare a dargli un senso, un significato. Veramente ogni volta, qualche volta ce lo siamo ripetuti, ma dovremmo fare tutti la preghiera meravigliosa di Alda Merini, che dice: Signore, insegnami a scegliere le parole con cura da non dire. Perché noi diciamo parole che non dovremmo dire, comportamenti. Chiedere a Dio: Signore, esci dalle mie mani, perché le mie mani fanno azioni malvagie che feriscono, che allontanano, che mettono alle angoli i più poveri, gli ultimi, gli indifferenti, li mettiamo tutti quanti al lato. Allora, Signore, aiutaci a far uscire gli spiriti impuri che spesso ci comandano e direzionano tutte le nostre scelte. Chiediamolo insieme al Signore, perché nessuno di noi è esente da tutto questo. Però io sono convinto che il bene è molto più forte, che dentro di noi c'è questo fuoco che brucia, che spesso è coperto da ceneri, troppo, da stanchezze, da esperienze negative. E allora togliamo queste ceneri, cerchiamo di aiutarci però a dire che la scelta migliore è sempre il bene. E vi prego di imparare un po' di più a dire dei no. Perché dicevano a Gesù che era un uomo che insegnava con autorità? Perché chi è autorevole? È l'uomo e la donna che dicono quello che fanno e fanno quello che dicono. L'autorità sta in quelle persone, e noi riconosciamo autorità nelle persone quando testa, bocca, cuore e mani sono in armonia. Cioè che quello che faccio lo penso, e quello che penso lo dico, e quello che dico lo sento. Ecco perché riconoscevano in Gesù l'autorità. Oggi noi a chi lo riconosciamo autorità? A chi ha un ruolo? Io non ci sto. Le autorità chi sono? Se non rispettano questo principio di coerenza, e la coerenza è un valore, e non è vero che non si può essere coerenti, lo si fa con fatica, questo è vero, ma ci si prova, e almeno ci si deve provare. Allora l'autorità non ce l'ha chi ha un ruolo, e perché c'ha un ruolo allora io lo chiamo autorità. Ma l'uomo e la donna che hanno centrato dentro di sé il pensiero, il cuore e l'azione, allora io là riconosco l'autorità. Ecco perché Gesù gli dicevano: questo è uno che insegna con autorità, cioè uno che prima di dirle le cose le fa, e realmente è così. Allora vorrei che insieme provassimo anche a reinventare e ridare il giusto senso e significato alla parola autorità, e cominciare a scegliere accanto a noi persone che in qualche modo sono trasparenti, limpide, vere, umane sempre, con tutti i loro limiti, ma che provano veramente a fare quello che dicono e dicono quello che fanno. Poi mi permetterete che in questo periodo è molto difficile, perché le persone che hanno autorità non promettono cose, non promettono la luna. In questo tempo è veramente ridicolo ascoltare chi dovrebbe essere autorità le promesse che ci vengono fatte. È ridicolo perché si nasconde dietro una promessa un non fatto, non una realizzazione. Gesù non ha mai promesso nulla, le ha fatte le cose. E io so che questo ci appesantisce, questo ci rende tutto più complicato, più difficile, però vi prego, insieme abbiamo una coscienza che è capace di distinguere, che è capace di dire realmente vogliamo ridare un senso nuovo al bene. Vogliamo realmente che gli esseri umani possano ritornare ad essere coerenti, ad essere almeno veri, almeno capaci di dire provaci a farle le cose. A me piacciono le persone che non promettono nulla, ma che la loro vita parla. E quelle sono per me le autorità. E lì io riconosco l'autorevolezza. Ecco perché Gesù è per me ancora oggi una persona che può insegnare con autorità, perché è uno che veramente è fedele a quello che vive, a quello che sente e a quello che pensa. Io so che tutto questo può sembrarci complicato, difficile, macchinoso, quasi un'illusione, ma partiamo da noi almeno, partiamo da quello che noi siamo, perché davanti al male, vi prego, proviamo a rimetterci tutti in riga e a dire no al male, non ai compromessi, no alle ingiustizie, no all'ipocrisia, cioè vi prego almeno no all'ipocrisia, che tutti sappiamo riconoscere, tutti noi sappiamo e siamo in grado e abbiamo gli strumenti per distinguere e per discernere, tutti. Vi prego di non abboccare a questa storia che altri devono scegliere per noi e ci devono dire altri quello che è bene e quello che è male. Perché se tu ti fermi un attimo e fai un po' di silenzio dentro di te, sai di te qual è il bene e qual è il male. Lo sappiamo bene tutti. Allora proviamo a sceglierlo e proviamo a dire tutti no al male. Come Gesù, taci, forte, severo, deciso, senza compromessi. E il male uscì da quel uomo straziato. Ecco, io mi auguro che veramente il male si strazi un po', perché sono stufo di straziarmi io e di straziarci noi. È il male che deve straziarsi, non il bene. Allora chi fa il bene? Vi prego, continuate a fare il bene. E chi vi dice che state sbagliando perché state scegliendo il bene? Continuate. Perseveriamo nel bene. Perseveriamo nel bene. Non scendiamo a compromessi. Non scendiamo a chi ci propone i favori quando ci spettano di diritto. Non scendiamo a commettere quell'ingiustizia quella volta o quella situazione di zona grigia una volta, perché se lo fai una, lo farai due, tre, quattro, dieci, cento volte e diventerà normale. Perché così, quante volte ci siamo trovati a parlare con persone anche che vengono da me e mi raccontano delle cose che per loro sono normali? Io li devo fermare e dire: ma tu sei pazzo, cioè sei assurdo, cioè che stai dicendo? Cioè tu hai fatto queste cose qui, ma che fa? Ecco, chiediamo a Dio di non arrivare mai a questo. Chiediamo a Dio di saper distinguere per non confondere. Chiediamo a Dio veramente di non normalizzare il male. Questo chiediamo tutti insieme al Signore, chiediamo a Gesù anche un po' più di severità verso di noi innanzitutto e anche un po' verso gli altri. Allora il male, vi garantisco che uscirà straziato e probabilmente il bene prenderà spazio dentro di me e anche fuori di me.